redigio.it e la storia continua. Milano e la sua romanizzazione. A partire dalla definitiva sconfitta del 191 a.C., l'entità territoriale e politica, nota come Impero Insubre, venne smembrata. È probabile che i popoli dominati a nord, come i Comensi o gli Orumbovi, e a ovest come i Libici, i Levi, i Salluvi, i Vertacamori, guadagnarono l'indipendenza con autonomi foedera stipulati con Roma. Il foedus non era particolarmente gravoso, in quanto prevedeva solo l'obbligo di fornire al bisogno contingenti militari. Nacquero così numerosi stati satelliti, corrispondenti forse a colonie fittizie dell'89 a.C. Tuttavia la fiducia nella lealtà dei federati non doveva essere particolarmente forte, se ancora a metà del secondo secolo a.C. il tracciato della via Postumia non entrava nell'Insubria, ma la girava a sud. Però, con l'evolvere del tempo, prima con il governatorato di Cesare e la sua conquista delle Gallie, poi con le guerre alpine di Augusto, Mediolan diventava Mediolanum e si ritrovò, grazie alla sua centralità politica e geografica, a essere il fulcro degli scambi con il mondo egemone romano. Il territorio della Cisalpina, enorme nella sua estensione, apparve ai romani una terra e una risorsa incredibilmente fertile, anche se in gran parte ancora occupata da paludi, da incolte boscaglie ed estesissimi querceti. Intorno a Mediolanum il territorio della Cisalpina si estendeva per circa 116.000 km². In una condizione naturale caratterizzata da un terreno facilmente sfruttabile grazie alla irrigazione dei fiumi e dei fontanili. Con l'introduzione della centuriazione delle opere di bonifica, tutta la pianura padana venne lentamente fatta fruttare al massimo. Ma già Catone, nel suo De Agricultura, scriveva che i maiali si ingrassavano tanto da non essere più in grado di camminare e che le vigne avrebbero potuto produrre 200 ettolitri per ettaro. La viticoltura era già tuttavia praticata, introdotta probabilmente dai greci di Massilia, anche se le botti di legno cerchiate di ferro, grandi come case, come le descrive Strabone, erano un prodotto dell'artigianato celtico. E Polibio, come già riportato in un precedente passo del libro, parlava della straordinaria abbondanza delle ghiande per i maiali, di panico e di grano di miglio. L'esito naturale dell'incontro di questi due mondi, anche se sotto forma di progressivo sfruttamento coloniale da parte dei romani, almeno fino all'89 a.C., fu quello di coinvolgere entrambe le popolazioni in un reciproco vantaggio per l'apertura di spazi commerciali enormi, prima impensabili. La calata dei Cimbri e dei loro alleati, forti di centinaia di migliaia di soldati, non ebbe particolari conseguenze nello sviluppo della Transpadana. I Cimbri, come era già avvenuto con Annibale circa un secolo prima, forse avevano sperato in un aiuto da parte degli Insubri, ma vennero sconfitti ai campi Raudi presso Vercelli nel 101 a.C. Al contrario, la guerra portò, con le paure suscitate e con la dimostrazione delle ormai incolmabili distanze culturali acquisite tra i gruppi, pur per lo stesso ceppo, a un'accelerazione dell'assimilazione, grazie anche agli usi e costumi romani appresi dai soldati transpadani durante il servizio dell'esercito. Nel 91 a.C. le popolazioni dell'Italia centro-meridionale si ribellarono a Roma, perché contraria alla riforma agraria che prevedeva l'esproprio e la distribuzione di parte delle loro terre ai veterani dell'esercito, dando inizio alla cosiddetta guerra sociale, che si protrasse con perdite enormi da ambo le parti. Alla fine Roma, nell'89 a.C., concesse alle popolazioni che deposero le armi o che non avevano partecipato alla ribellione la cittadinanza latina, con la Ius Latii, estendendola anche ai popoli della Transpadana, dove tuttavia non vennero insediati coloni romani. I cittadini latini godevano dei diritti civili, ma non di quelli politici, mentre la piena cittadinanza romana era concessa ai magistrati locali. Nel 49 a.C., con la Lex Roscia, venne concessa la cittadinanza romana a tutta la Gallia Cisalpina. Nelle città affluirono uomini e capitali del mondo romano. Si ebbe una crescita del fenomeno urbano, con aspetti sia demografici che urbanistici, fatto agevolato dai romani, poco favorevoli al modello tradizionale dei vici celtici, meno controllabili per la loro dispersione. Perché? Una società strutturata su centri preminenti era più sicura, con interlocutori nelle elite urbane, naturalmente conservatrici e sempre più legate al potere centrale, dal quale attendevano anche la difesa dei propri interessi. Una realtà urbana era utile anche per ospitare l'immigrazione dei cittadini latini, che dovevano creare un sistema sicuro per l'importazione, il magazzinaggio e la distribuzione dei prodotti romani. Nella Transpadana fu ancora una volta Milano che si propose come elemento propulsore dell'intero quadro. Nella nuova situazione, l'aggressività insubre, non potendo più esplicarsi in senso militare e di espansionismo territoriale, si manifestò in termini economici. Ne è dimostrazione anche la qualità, sia tecnica che artistica, della moneta insubre, ancora con iscrizioni in caratteri nord-etruschi, ben più adatte all'emissione dei cenomani e dei gruppi occidentali a supportare una vera e propria circolazione monetaria, parallela e complementare a quella romana. Fu durante la prima metà del primo secolo a.C. che la classe dirigente milanese iniziò a commissionare i primi edifici pubblici monumentali in pietra e marmo sul modello di quelli romani, di cui rimangono solo alcuni capitelli e rocchi di colonne, e a importare statue di modello ellenistico per le loro abitazioni. La città si allargò fino a raggiungere 80 ettari. In questo contesto aumentò il divario fra gli ambiti romani e ambiti rurali. Mentre nella città la popolazione si adeguò velocemente agli usi romani, come l'adozione dei tria nomina o l'obolo di Caronte in bocca al defunto, nei vici, pur privati ormai di ogni rilevanza politica, la popolazione manifestò una resistenza alla nuova cultura, mantenendo a lungo la propria identità. Ad esempio, nell'onomastica rimase in uso un solo nome, accompagnato dal patronimico, oppure sulle lapidi funerarie convivevano nomi celtici e nomi romani. In particolare, in ambito religioso, si continuarono a venerare divinità come le matronee, nelle cui dediche compaiono spesso specifiche riferentesi al vicus e alla comunità da loro tutelata, così come altre divinità sopravvivevano con i loro attributi e le loro funzioni, assumendo tuttavia nomi romani. www.redigio.it e la storia continua.